Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato in italiano da Il Mulino, La tratta degli schiavi. Saggio di storia globale, di Olivier Petre Grenouillot. È un'opera di sintesi storiografica che allarga radicalmente lo sguardo sul commercio di esseri umani di origine africana. Il libro non nega la centralità morale e storica della tratta atlantica, ma contesta che essa possa esaurire il fenomeno. Mette quindi in relazione i traffici diretti verso le Americhe con le tratte orientali verso il Medio Oriente e il Nord Africa e con gli scambi interni al continente africano. L'obiettivo dichiarato è comprendere meccanismi, attori, tempi e conseguenze, senza ridurre una vicenda pluricentenaria a una spiegazione unica o a una gerarchia consolatoria delle responsabilità. Petre Grenouillot combina storia economica, sociale, politica e demografica, interrogando anche le categorie con cui la schiavitù viene ricordata nel dibattito pubblico. Ne risulta un saggio ampio e problematico, rivolto a chi voglia distinguere tra memoria, giudizio morale e analisi storica comparata. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, una storia globale contro l'esclusività del paradigma atlantico. Il nucleo distintivo del libro consiste nel rifiuto di identificare la storia della tratta degli schiavi con il solo passaggio atlantico dall'Africa alle Americhe. Petre Grenouillot tratta quest'ultimo come un circuito decisivo, strettamente legato all'espansione coloniale europea e alle economie di piantagione, ma lo inserisce in un quadro più vasto, le direttrici orientali, rivolte al mondo musulmano e al Nord Africa, e le tratte interne africane modificano infatti sia la cronologia sia la geografia del problema. La schiavitù non appare come un'invenzione europea, né come una pratica riconducibile a un solo popolo. Diventa piuttosto un sistema di scambi costruito da rapporti tra molteplici società, poteri locali, mercanti e consumatori di lavoro servile. Questo spostamento di scala non distribuisce o attenua automaticamente le responsabilità, rende più difficile attribuire il fenomeno a un'origine unica e impone di analizzare le condizioni concrete che consentirono cattura, vendita, trasporto e impiego degli schiavi. La comparazione serve anche a evitare un errore frequente: dedurre dall'eccezionale documentazione e visibilità della tratta atlantica che gli altri circuiti fossero marginali. Il libro propone dunque una correzione prospettica: l'Atlantico resta essenziale, ma non è l'intera storia. Secondo, il meccanismo negriero, reti di approvvigionamento, mercati e poteri locali. L'analisi non si limita alle navi negriere o ai proprietari delle piantagioni. Il saggio ricostruisce la tratta come una catena transcontinentale che richiedeva cattura di prigionieri, raccolta e trasporto verso i punti di scambio, credito commerciale, acquirenti finali e consenso o collaborazione di autorità politiche nei territori coinvolti. Tale impostazione pone al centro l'intermediazione africana e araba, oltre al ruolo dei mercanti europei e, in alcuni circuiti, asiatici. Riconoscere questa pluralità non significa trasformare le popolazioni africane in un soggetto unico o ignorare le asimmetrie create dalla domanda esterna. Significa distinguere le comunità colpite dalle elite, dai regni e dagli operatori che parteciparono al commercio. Una parte decisiva degli schiavi veniva acquistata da venditori locali, non catturata direttamente dagli europei. Per l'autore, questo elemento separa la tratta su larga scala da forme di schiavitù più antiche, nelle quali potevano mancare mercati stabili e distanze sistematiche tra il luogo di cattura e quello di utilizzazione. L'attenzione alle reti mostra anche perché la tratta poté durare, non dipendeva soltanto dalla violenza immediata, ma da istituzioni, incentivi e relazioni politiche capaci di integrarla nelle economie regionali. È un approccio utile per comprendere come un crimine di massa possa assumere forme ordinarie di commercio e amministrazione. Terzo, piantagioni. Capitalismo coloniale e redditività non lineare della tratta atlantica. Nel discutere la tratta atlantica, Petre Grenouillot collega la sua espansione al consolidarsi delle economie di piantagione nelle Americhe, soprattutto dalla seconda metà del Seicento. La domanda di lavoro coattivo non fu però il prodotto automatico di una presunta predisposizione razziale o di un piano unitario europeo, derivò da decisioni politiche, trasformazioni commerciali, disponibilità di credito e competizione tra potenze coloniali. Il libro invita quindi a non considerare inevitabile né l'africanizzazione della manodopera servile né il predominio finale di un particolare modello produttivo. Al tempo stesso, mette in discussione l'idea che il traffico di schiavi, preso isolatamente, sia stato una fonte di profitti straordinari e la causa esclusiva dell'industrializzazione europea. L'attività comportava rischi elevati e rendimenti spesso paragonabili a quelli di altri commerci. La sua persistenza va compresa nel quadro più ampio del sistema marittimo, coloniale e protezionistico che distribuiva rischi e compensazioni. Questa tesi non diminuisce il carattere predatorio della tratta, né i vantaggi ricavati dalle economie imperiali. Piuttosto, distingue tra la redditività di singole spedizioni, i benefici indiretti del sistema coloniale e le molte cause dello sviluppo industriale. La precisione analitica qui è importante sostituire una spiegazione monocausale con una pluralità di fattori. Permette di valutare meglio tanto il peso economico quanto la specifica immoralità del commercio schiavistico. Quarto, tratte orientali e interne, perché rimasero meno visibili nella memoria storica. Una parte rilevante dell'opera è dedicata alla minore notorietà delle tratte non atlantiche. Petre Grenouillot non la interpreta come prova della loro irrilevanza, ma come effetto delle loro caratteristiche materiali e della diversa produzione di fonti e memorie. I circuiti orientali si svolgevano in larga misura entro il continente africano o lungo rotte verso il Mediterraneo, il Medio Oriente e l'Oceano Indiano. Le operazioni potevano essere disperse, confuse con altre carovane commerciali e meno facilmente riconducibili all'immagine concentrata della nave negriera e della piantagione americana. Anche la dispersione degli schiavi su territori estesi rende più difficile misurarne l'entità e seguirne le destinazioni. Le tratte interne pongono problemi ancora maggiori. Una parte dei prigionieri restava in Africa e la documentazione disponibile è più frammentaria rispetto a quella atlantica. Da qui l'invito a trattare le stime con cautela e a non trasformare lacune archivistiche in certezze quantitative. Il libro lega inoltre la visibilità selettiva alla storia politica. La colonizzazione europea dell'Africa nera avvenne dopo la fine della tratta atlantica, favorendo nel discorso pubblico l'associazione diretta tra schiavismo, tratta e colonialismo. L'effetto è una memoria semplificata, nella quale la cronologia e gli attori dei diversi fenomeni tendono a sovrapporsi. L'autore chiede invece di separare concetti connessi, ma non identici. Infine, abolizionismo, giudizio storico e controversie delle politiche della memoria. Il libro segue anche il lungo processo abolizionista, distinguendo la soppressione della tratta da quella della schiavitù e mostrando che nessuna delle due fu rapida, uniforme o garantita. La Gran Bretagna ebbe un ruolo preminente, inclusa l'azione navale contro il commercio transoceanico, ma il quadro comprende movimenti morali, cambiamenti economici, legislazioni nazionali e interessi politici di più paesi. L'abolizionismo viene quindi presentato come una trasformazione storica complessa, non come il semplice risultato di un improvviso risveglio etico. Questa scelta metodologica si collega al proposito di comprendere senza giudicare, non sospendere il giudizio morale sulla schiavitù, bensì evitare che la condanna, pienamente fondata, sostituisca l'analisi delle cause e delle strutture. È in questo terreno che si colloca la controversia francese, suscitata dalle sue affermazioni sulla tratta, da lui distinta dal genocidio, perché non organizzata con lo scopo di sterminare un popolo e non assimilata alla Shoah. Le reazioni mostrano quanto la ricerca sulle schiavitù resti intrecciata a identità collettive, eredità coloniali e leggi memoriali. Il valore del saggio sta anche nel rendere esplicita tale tensione le categorie giuridiche e morali contemporanee. Sono indispensabili al dibattito civile, ma non possono essere applicate retroattivamente senza precisare finalità, contesti e differenze tra fenomeni storici. In conclusione, la tratta degli schiavi. Saggio di storia globale è indicato soprattutto a studenti universitari, insegnanti, lettori di storia moderna e contemporanea e a chi desideri affrontare la schiavitù oltre le semplificazioni più diffuse. Può risultare particolarmente utile anche per chi segue dibattiti su colonialismo, razzismo. Riparazioni e memoria pubblica offre strumenti per riconoscere che problemi moralmente limpidi possono richiedere analisi storiche non lineari. Il beneficio principale non è una risposta definitiva a ogni questione quantitativa o causale, ma l'apprendimento di un metodo comparativo. Il lettore viene spinto a distinguere tra tratta atlantica, circuiti orientali, scambi interni africani, schiavitù come istituzione e colonizzazione europea. Inoltre, è invitato a valutare attori, incentivi, fonti e limiti delle statistiche, prima di formulare nessi assoluti. Rispetto a molte sintesi incentrate sul triangolo Europa-Africa-Americhe, il libro si distingue per l'ampiezza geografica e cronologica e per l'attenzione alle interdipendenze tra operatori europei, africani, arabi e asiatici. La sua impostazione può anche suscitare discussione, specialmente quando rivede idee consolidate sugli effetti demografici africani, sui profitti della tratta o sulle categorie della memoria. Proprio per questo è più utile se letto come un intervento storiografico argomentato, da confrontare con altri studi, non come un repertorio neutro di dati. La forza dell'opera è costringere il lettore a sostituire una narrazione unica con una mappa di circuiti differenti, senza perdere di vista la violenza strutturale che li rendeva possibili. Se vuoi supportare Olivier Petré-Grenouillot, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.